Buonasera a tutti, e innanzitutto per ricordare la benvenuta a Carlo Scuoni, nato a Golden, Colorado, e cresciuto in Iran, Saudita e Egitto, esperto per culture del Medio Oriente, membro dell'ISMEO, che è l'Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente, e documentarista, e autore del libro Il Guardiano della Misericordia, e alla ricerca di Hassan, il volto svelato dell'Iran, il quale abbiamo una nuova edizione della LES, sempre del 2017. Con noi Umberto Cecchi, che è stato per anni direttore della Nazione, dove ha coperto ruoli di capocronista e inviato speciale in Italia e all'estero, in particolare in Asia, Africa e America Latina. Ha scritto una quindicina di libri e ha ricevuto molti e importanti riconoscimenti. Tra gli ultimi libri ricordiamo, proprio per raccontare l'elenco, Oriana Fallaci, Cercami dove il dolore, del 13, Diana, L'ultimo viaggio, del 17, e Sempre così al mattino, sempre del 17, collabora con la nuova teologia e a te. I suoi saggi sono usciti su numerose riviste italiane ed estere. Il libro proprio oggi la nostra riflessione, per il suo modo, con un linguaggio semplice e chiaro, spiega l'ISIS, il fondamentalismo e la storia del Medio Oriente. L'origine del caos è attribuita al Wahhabi. Wahhabi, spero che si pronunci così. La setta radicale è nata 200 anni fa in Arabia Saudita, colpevole di corrompere dall'interno il cuore della religione islamica. È su questa dottrina che si fonda l'ideologia dell'ISIS, di Al-Qaeda, dei talebani e dei Boko Haram. La verità purtroppo giace sotto una coltre di petrolio, utilizzata dalle fondazioni saudite e dai loro progetti imperialisti per comprare il silenzio dei leader mondiali, corrompendo contemporaneamente i mezzi di comunicazione di massa. Do subito la parola.
Buonasera, vi ringraziamo per la presentazione, molto buona. E ringrazio Terence Howard per questo libro che ci presenta stasera.
Non parla più sulla piscina, no? Purtroppo ci chiudono anche.
No, ma poi possiamo prepararsi prima, no?
Allora riparto da casa. Buonasera, ringrazio Anna per questa presentazione anche troppo buona, e ringrazio Terence Howard di aver fatto un libro che finalmente, tra i tantissimi, forse troppi libri scritti sull'ISIS, chiarisce in modo molto perfetto, molto chiaro, quello che è la situazione attuale di questo strano mondo che in Occidente viene capito sempre meno, un po' per colpa dei giornali che non vogliono mistificare una realtà, ma che sicuramente non sempre entrano nel problema in maniera approfondita, perché entrare nel mondo del Medio Oriente, dice il Medio Oriente, è molto difficile. Non è facile prendere le notizie, né è facile riuscire a gestirle. Io mi ricordo, insieme a un bravissimo collega, di essere dovuto scappare velocemente una volta da un paese del Medio Oriente, e avevamo scritto delle cose che loro non condividevano e che volevano arrestarci. Quindi il problema resta sempre quello, no, integrarsi non è poi sempre facile. E io credevo anche di conoscere abbastanza bene tutta la zona del Medio Oriente e come era nata l'ISIS e com'era, però quando ho letto questo libro ho capito che mi mancavano moltissime cose. C'è un momento particolarmente interessante per capire tutto, cioè che si parla sempre di sunniti, si parla sempre di sciiti, si parla sempre di degli sciotanti, perché ogni tanto si scantona anche su quelli, si parla sempre dei poveri sufi che sono stati straziati stamani in questo attentato egiziano, ma pochissimi parlano di una realtà, che è la realtà vera e tragica del fondamentalismo islamico, che è il wahabitismo. Il wahabitismo e i wahabiti sono l'ultima setta nata nell'ordine delle varie sette, delle varie divisioni, scissioni e scontri, e che però è quella che, come ora vi racconterà Terence, è quella che veramente crea il grande disastro di tutto il Medio Oriente, e che porta, esporta anzi, in Europa e nel mondo il terrore. Io credo che lo ascolterete volentieri quello che vi dice Terence, perché scoprirete che il Belgio, con i suoi attentati, è poi in realtà un nido molto ben fornito, molto armato, di wahabiti, e sono lì, e ti permettono di stare lì, nonostante tutto, sono lì a tessere questa ragnatela di terrore e di paura. Allora, noi come occidentali siamo il popolo più vecchio, diciamo, politicamente e storicamente, abbiamo creato la civiltà del mondo nuovo, abbiamo creato la storia moderna, dalla Grecia in poi, compreso Roma, noi abbiamo insegnato tutto quello che oggi noi diciamo, le parole che pronunciamo vengono da lì, che ne dicano poi molti altri. Il problema dell'Occidente forse è che l'Occidente sta invecchiando, l'America ha ancora molto da dire nonostante alcuni presidenti, ha ancora molto da dire, perché l'America è un paese giovane, l'Europa è vecchia. Nel 1900, mi sembra proprio nell'anno 1900, Spengler scriveva il suo famoso libro Il tramonto dell'Occidente, e già da allora diceva che l'Occidente era in crisi. Lo siamo profondamente, perché leggevo oggi sui giornali che in alcune chiese del Salento e del Napoletano sono stati tolti i crocifissi, le Madonne, i Gesù Bambini e tutto quello che poteva far pensare alla religione. E questo è veramente il sintomo che noi siamo invecchiati e non riusciamo più a difendere la nostra cultura, perché anche la religione è cultura. Anche la religione è cultura, perché anche uno che non crede non può fare a meno, leggendo, scrivendo un libro o pensando, di escludere la storia di Cristo e la storia del cristianesimo dal proprio pensiero. Noi lo stiamo facendo. E questo credo, e qui tu poi ci chiarirai dove andremo a finire e se ti sei fatto un'idea di dove potremo andare a finire. Certo è che le avvisaglie che abbiamo non sono assolutamente buone, non sono assolutamente facili da accettare. O ci svegliamo e ritorniamo a proporre la nostra cultura con la forza, la capacità, l'intelligenza che abbiamo. D'altronde noi siamo una città che veramente ha creato la storia moderna. Il modernismo nasce qui, dall'umanesimo nasce la storia di un certo mondo che ci portiamo dietro fino ad oggi. Non possiamo, né vogliamo mettere da parte o non affrontare certi problemi. Quindi il libro porta una cosa che io cambierei. C'è scritto l'ISIS è spiegato ai giovani. No, io metterei l'ISIS è spiegato a tutti, perché non è solo un libro per i giovani, è un libro per tutti noi che riusciamo finalmente a capire, leggendolo, quello che è in realtà questo strano connubio tra l'Arabia Saudita, l'America, l'Europa e questi colpi di Stato strani che l'Arabia Saudita in questi giorni stanno avvenendo, e che bisogna leggere, come gli ha letti lui, cioè in maniera molto intelligente. Io mi chiedo, perché sono un ragazzo che in Arabia Saudita e in Medio Oriente ha girato molto, c'è stato molto, ma c'è questo signore che è nato in America, è cresciuto in Medio Oriente, è cresciuto nell'Arabia Saudita, quindi sa bene, e le sue esperienze di mani tagliate, di teste mozzate nella piazza Tagliataglia, e sa bene come si vive e che realtà è quella. Vi passo Terence perché vi illustri il suo libro. Grazie, Terence. di essere qui con voi. E certo, la base di questo argomento diventa molto interessante perché è una grande esportazione di una cultura che mostro stasera con immagini, perché forse non ci sono tanti nell'audienza che hanno fatto un viaggio in Arabia Saudita. È molto interessante di vedere queste culture da un'ottica. E poi dopo voglio mostrare anche le immagini di Samarkand, dove subito dopo abbiamo delle immagini, eravamo lì in memoria e anche con Franco Cardini. Abbiamo vissuto un'assolutamente diversa realtà, un altro paese islamico che ha rifiutato questi missionari wahhabiti, hanno protetto proprio la loro cultura, e poi si può vedere proprio la differenza. Ma devo iniziare con un grazie proprio dal cuore all'Anna per la sua ospitalità stasera. So benissimo che è venerdì e voi avete qualcosa da mangiare, ma vorrei tornare a questo commento di Umberto, quando lui ha detto che 6 mesi fa forse molti di voi avranno visto Donald Trump danzare accolto al re Salman dell'Arabia Saudita tenendo in mano una spada. Era a Riyadh, la prima tappa del suo primo viaggio all'estero come presidente. Subito dopo ha firmato un contratto per 350 miliardi di armi, di dollari, scusa, di armi. Nel suo discorso ha accusato l'Iran di essere il principale responsabile del terrorismo internazionale. In fondo è un mercante di armi e petrolio, ormai archetipo solo business. Ma oggi suonano i tamburi di guerra contro l'Iran. Ma secondo un rapporto di 2017, sul terrorismo internazionale del King's College di Londra, quasi tutti gli attacchi terroristici in Occidente da quello famoso 11 settembre di 2001 hanno avuto collegamento con l'Arabia Saudita e proprio mai con l'Iran. L'Iran è un paese sciita, non c'è stato un singolo sciita tra i terroristi, o kamikaze, negli attacchi in Europa, da Parigi fino a Barcellona. Solo wahhabiti, che si dicono sunniti. Il principe saudita, Bin Salman, l'erede di 32 anni del re Salman, Bin vuol dire in arabo figlio, approfittando della guerra civile nello Yemen, ha attaccato la minoranza sciita, i Houthi, con bombardamenti ma anche chiudendo i porti. Questo ha provocato fame e un'epidemia di collera per l'intera popolazione di 7 milioni dello Yemen. Ora sta avvolgendo la sua attenzione al Libano e alla minoranza sciita, Hezbollah, che fa parte del governo. Per questo, con un tremendo, ha preso in ostaggio il primo ministro Hariri, sunnita, libanese. Ora però gli ha permesso di accettare l'invito di Macron a Parigi. E ora Hariri è avvenuto. E siccome il Qatar ha un buon rapporto con l'Iran, l'Arabia Saudita ha interrotto i rapporti diplomatici e oggi, no, ieri, principe Salman, ha chiamato Ayatollah Khomeini, Khamenei in Iran, il nuovo Hitler nel Medio Oriente. Ma la cosa più assurda è che l'Arabia Saudita, che non ha mai riconosciuto lo Stato di Israele, ora si sta alleando con Israele, che vede nell'Iran il suo più odiato nemico. Per Bibi Netanyahu, infatti, la guerra contro l'Iran è la massima priorità. Attraverso il generale di Trump, Jared Kushner, che Netanyahu considera come un figlioccio, Netanyahu dirige tutta la politica americana nel Medio Oriente. Noi, come comunità europea, dovremmo fare di tutto per evitare il conflitto. Se ci sarà una guerra tra Trump e l'Iran per far piacere all'Arabia Saudita e Israele, questa sarà un'altra guerra mondiale. Io ho pertanto sentito il dovere di spiegare quello che i media non dicono chiaramente. Alla base di tutto ci sono i grandi interessi della vendita di petrolio e delle armi. Nel mio libro spiega la differenza tra wahhabismo e dell'Arabia Saudita e l'Islam, l'Islam tradizionale. Spiego anche le differenze tra sunniti e sciiti e anche parlo dei sufi. Tanto si chiedono perché i musulmani moderati non si esprimono in massa contro i wahhabiti. Ma come possono esprimersi se, per esempio, il nostro governo e l'Europa in generale non li appoggia e non si pronuncia contro il wahhabismo? Se manifestano, sono completamente soli e hanno paura, grave paura, anche per le loro famiglie, anche per i loro parenti nei loro paesi di origine. Dobbiamo tutti conoscere qual è il significativo di wahhabismo, perché la conoscenza di questo poi può appunto liberare 1,5 miliardi di musulmani che sono sotto accusa dei politici di estrema destra, da Trump in America fino a Orbán in Ungheria, Kurz, nuovo Kurz in Austria, Le Pen in Francia, ma anche qui Salvini, anche lui. Gli unici paesi nel mondo arabo che sono wahhabiti sono due. Il primo, l'Arabia Saudita, in modo ossessivo, e il Qatar, in un modo, diciamo, più moderato. Sono i sauditi con loro dottrine wahhabite che hanno creato e finanziato l'ISIS, Al-Qaeda, i talibani e i Boko Haram. E spero che chi leggerà questa pagina riesca a guardare i mass media in una maniera più critica, percependo la realtà che si trova dietro le quinte. Se questo succederà per me sarà una gran soddisfazione. Ho dedicato questo mio libro ai giovani, perché mio nipote e suoi amici me l'hanno richiesto in quanto non riescono a capire la complessità di questa parte del mondo. Ma quando ero pronto di discutere con lei, Maria Novella e anche due amici, ho trovato un salone pieno di 70 persone, nonni, zii, fratelli, sorelle, era pienissimo, perché tutti erano pieni di confusione. Cosa sta succedendo e perché attaccano in Europa? Dopo Parigi, è stato proprio dopo Parigi. Allora, ma chi sono questi uomini? Come Umberto ha detto prima, sono i seguaci di una setta radicale, anche l'ultima setta, che è nato nel cuore dell'Arabia solo 200 anni fa. Solo 200 anni fa. In una regione dove poi è sorta la capitale Riyadh. Il nome discende di un predicatore carismatico, beduino, Maometto Abdul-Wahhab, che nel 1744, 1000 anni dopo il profeta, fa un accordo nel deserto con il capo tribale della famiglia Saul, da cui derivano l'attuale famiglia Saulita. Abdul-Wahhab voleva riportare la fede all'origine, rigettando la musica, la danza, l'alcol, il tabacco. Nella sua opera più importante di riforma religiosa, si chiama in arabo il Kitab al-Tawhid, vuol dire il libro dell'unicità divina, Abdul-Wahhab denunciò diverse pratiche religiose delle confraternite mistiche, sia sufi, quelli che sono stati massacrati oggi in Sinai, sia eretiche per la loro venerazione e idolatria, dice lui, delle figure dei santi fondatori, completamente accettato nel mondo sunnita. I sufi sono gran parte di questo mondo sunnita. Denunciò anche gli sciiti, in quanto veneravano i 12 imam santi, tutti discendenti del profeta Maometto. Secondo Wahhab, dal momento che i musulmani devono pregare un unico Dio, essi non devono cercare intercessione di altri esseri umani. Per questo motivo ha accusato e condannato gli sciiti e sufi di apostasia, difendendolo kafir, vuol dire in arabo kafir è qualcuno che non crede una posta, ciò eretici. Con questa parola takfir, kafir si mette ta davanti, cioè takfir vuol dire condanno, vuol dire scomunicare qualcuno. Con questa parola takfir, Abdul-Wahhab scomunicò tutti quelli che la pensavano diversamente, ma la sua dottrina permette ai suoi seguaci beduini di uccidere, saccheggiare, acquisire le proprietà di questi cosiddetti eretici. Con Abdul-Wahhab è iniziato così il massacro dei kafiri. Tutti accusi contro ISIS nel mondo arabo, tutti dicono quelli takfiri che condannano e poi massacrando tipo i yazidi. Bene, non abbiamo sentito questa parola, ma tutti gli arabi sanno che loro sono fuori di loro fede, tutti. Solo l'Arabia Saudita e anche America e anche Inghilterra. Fino al 1920 la setta Wahhabi era piccolissima. Da 1000 anni tutti i guardiani supremi del santuario della Mecca provenivano della famiglia Hashim, imparentati col profeta Maometto, antenati dell'odierna famiglia reale della Giordania. Nel 1924, come ho detto, detto prima, dopo il trattato di Versailles, l'Inghilterra ha tradito il ruolo di questa famiglia Hashim e ha permesso Abdulaziz bin Saud, vuol dire della famiglia Saud, di conquistare con violenza le due sacre città, la Mecca e Medina. Ma prima lui e i suoi beduini hanno attaccato la città di Taif dal sud, massacrando la maggior parte degli abitanti maschi. Oggi il caos e il terrorismo che vediamo ha avuto origine con la benedizione britannica. Gli inglesi avevano già avuto il sentore di giacimenti di petrolio e dell'importanza di controllare questa ricchezza per il futuro. E con la famiglia Bani Saud hanno trovato dei bei servi. Durante queste conquiste della Mecca fu cancellata l'eredità storica dell'Islam. Distrussero tutto, le tombe della famiglia di Maometto, la casa della sua moglie Khadija e della famiglia della figlia Fatima, e tutti gli altari sufi che erano lì per quasi 800 anni, che facevano della Mecca il centro dell'Islam mistico mondiale, è stato tavola rasa. E anche la grande cultura islamica. Nei British Museum si possono consultare le fotografie fatte dei viaggiatori prima della distruzione. I giovani musulmani di oggi non hanno idea di com'era la Mecca prima di 1924. Per finire, il wahhabismo è una dottrina radicale e completamente intollerante, una dottrina che minaccia l'anima stessa della religione islamica. Dal 1970 miliardi di petrodollari hanno finanziato il Dawa Wahhabia, vuol dire missione Wahhabi. Missioni hanno esportato il credo saudita attraverso i loro imams, i loro missionari, le moschee e le madrasse, scuole coraniche, ma solo il credo Wahhabi in tutto il mondo. In Arabia Saudita invece non esiste una chiesa, non esiste una sinagoga, non esiste un tempio indù o buddhi di nessuna parte. Oggi i wahhabi condannano, come hanno fatto sta pomeriggio in Sinai, hanno condannato tutti questi sufi eretici, takfir, massacrato tutti, e tutti i musulmani che non la pensano come loro, i sufi, ismaili, gli yazidi, gli sciiti, anche i sunniti che non sono wahhabi, ma non solo, ma anche i cristiani, buddisti, induisti, gli ebrei. Questa dottrina è l'ideologia di ISIS, ma anche di quelli precedenti. Dal Morocco all'Indonesia, da Kosovo a Parigi e Bruxelles, l'Islam tradizionale è assediato dai progetti imperialisti finanziati dalla Fondazione Saudita. Primo obiettivo è di eliminare la grande diversità dell'Islam, prima, rifiutando la sua immensa eredità multiculturale. L'altro scopo è sradicare il passato, distruggendo i luoghi sacri e storici di tutte le culture, tipo le Bamiyan di Buddha in Afghanistan, o le antiche rovine di Palmira in Siria, o la tomba di Giona, il profeta Giona a Mosul o Nineveh, tutti distrutti. e la distruzione dei luoghi sacri per la storia dell'Islam continua oggi a Mecca e a Medina. Le case storiche divengono grattacieli e le tombe diventano parcheggi. I capitali petroliferi sauditi contano il silenzio dei leader del mondo, nel mondo, corrompendo anche i mezzi di comunicazione, soprattutto giornali e telegiornali. La verità resta perciò nascosta. Ma c'è l'evidenza, abbiamo visto pochi giorni fa, sono 25 società di public relations al mondo, i più grandi, sotto contratto di Arabia Saudita. Dal 2001 solo una società ha guadagnato 65 milioni di dollari per mettere tutto in silenzio. Anche questo esempio, Google, più grande società nel mondo, invece con il loro capitale nel mercato, dal 2015 ha speso a Washington DC 7 milioni per la sua lobby. La sua lobby è forse la seconda più grande in tutto il Washington. Il più grande è l'Arabia Saudita, che ha speso 18 milioni nello stesso periodo, non doppio, ma più di doppio. L'Arabia Saudita hanno 145 lobbisti registrati sotto salario fisso. Quando si parla di lobbisti in Washington DC, si parla di ex senatori, ex magistrati, ex editori dei giornali e poi parlamentari. Lì si controlla tutto, da destra e sinistra. Questa è la cosa più importante. Hanno capito bene, bisogna pagare per tutti. Bruxelles, come Roberto ha detto, sì, non solo capitale dell'Europa, ma capitale di jihadismo o diciamo il wahhabismo in Europa. Perché? E sempre nasce da un momento, no? La famosa risposta. Perché nel 1973 Re Balduino ha visto questo problema con l'embargo, la mancanza di petrolio e tutti i prezzi che saltati proprio all'estrema, e lui ha chiesto a Re Faisal, l'attuale re di Arabia Saudita, per un sconto, un prezzo più basso, diciamo, per il loro petrolio. In cambio, lui ha dato, offerto al re Faisal il padiglione orientale, il più grande padiglione a Bruxelles, per fare una moschea. E questa moschea è diventata il primo moschea wahhabite in Europa. Da lì, da questa moschea, ora in solo la periferia di Bruxelles, Molenbeek, anche questo posto dove sono usciti fuori tutti questi terroristi, ci sono 77 moschee, ma non con questo Islam tradizionale, ma wahhabiti, tutti pagati, imams importanti dell'Arabia Saudita con questo messaggio. E poi alla fine nel 2013 la comunità europea ha dichiarato il wahhabismo la fonte di tutto il terrorismo nel mondo, ma i soldi dell'Arabia Saudita hanno comprato il silenzio di media. Si deve parlare chiaramente del wahhabismo nel mondo sunnita. Questa è la dramma che vediamo ora. Dunque, il gran conflitto non è tra sunniti e Shitti, ma è tra Wahhabiti e l'Iran. E siamo a questo punto. Allora, possiamo andare con le domande, se volete.
Certo, io stessa inizierei.
Sì.
Vuoi sapere come si mantiene l'ISIS?
ISIS, come si mantiene? Allora, soldi, no? E poi giorni. Eravamo, eravamo a una conferenza a Roma pochi 2 mesi fa. E c'era un parlamentare dal Tunisia, e lei ha detto che con questi soldati stranieri che erano con ISIS, loro governo vogliono sapere perché i tunisini hanno fatto questo viaggio per fare questo lavoro, diciamo, insieme. E poi, dopo le interviste, hanno fatto una grande investigazione. Hanno trovato che impiegati dall'Arabia Saudita, ma anche dall'Abu Dhabi, la famosa Abu Dhabi, sono venuti in Tunisia, andato nelle villaggi più, diciamo, poveri, hanno offerto contratto, ma anche assicurazione se successe qualcosa e loro non tornerà, la mamma riceve soldi per tutta la vita. Allora, c'era contratto. Non hanno capito bene ISIS in Libia o ISIS in Siria, era un lavoro. E poi lei ha parlato chiaramente con questi ambasciatori, perché lei è stata molto arrabbiata, perché lei ha detto: guarda, il nostro paese è così piccolo, abbiamo il nostro esperimento con la democrazia e sta ora. L'unico paese dopo la primavera arabo che è rimasta un po' di speranza. E lei ha detto: perché voi spendi così tanti soldi per distruggere il nostro paese? Perché volete cambiare tutte le nostre fede? Perché siamo contenti. E loro in privato hanno dichiarato: noi non vogliamo sentire Islam e democrazia nella stessa riga. Noi non vogliamo sentire diritti di donne, noi non vogliamo sentire diritti umani. Vogliamo distruggere il vostro esperimento a tutti i costi. Perché se diventa un successo, siamo in pericolo. Allora, questa è la battaglia. Chi sostiene ISIS? Soldi dell'Arabia Saudita. Passato non solo da direttamente lì, ma anche da Turchia. Erdogan era un gran tipo di ISIS. Tutte le armi che hanno comprato dall'Italia, terzo produttore di armi nel mondo, ma anche in America, anche in Inghilterra, passato dalla Turchia, proprio lì. Invece tutti questi Toyota bianchi che abbiamo visto erano dei regali dagli americani a un gruppo che ora si chiamano Al-Qaeda, lo Mossad. Al-Qaeda. Gli americani hanno dato questi Toyota al-Qaeda, invece Al-Qaeda è passato all'ISIS. Siamo tutti con voi.
Quindi questa recente visita di Trump in Arabia Saudita è un supporto concesso da Trump all'Arabia,
sì,
contro l'Arabia.
Sì, sì. Lui ha dato la sua benedizione. Dimentichiamo tutto non parliamo del passato, 350 miliardi di dollari, posso chiudere la mia bocca e poi accusare il Iraq, quando il fonte di terrorismo è proprio Riyadh, dove sta lui. L'ironia è così drammatica.
Anna, solo una domanda, perché è due domande rapide. Uno, la figura di Erdogan e della Turchia in questo grande gioco che si sta giocando in maniera terribile su tutte le nostre teste. Due, tu fai un discorso molto serio, molto importante su quella che è la corruzione della stampa e dell'informazione negli Stati Uniti anche. Allora, questo grande paese che aveva cacciato un presidente perché aveva fatto una grande inchiesta di due grandi giornali, io non ho mai creduto in quell'inchiesta. Cioè quell'inchiesta è stata un'inchiesta politica, questi signori giù in garage ricevevano dalla CIA i pezzi che dovevano scrivere, gli hanno fatto, hanno fatto un monumento a tutti e due, in realtà erano due al servizio della CIA, e hanno fatto fuori un presidente. Oggi tu mi dici questa cosa e l'avevamo sentita dire, quando caddero i due famosi gemelli, e i giornali pubblicarono non solo il nome dei terroristi, Atta,
sì,
ma quanti terroristi d'Arabia Saudita c'erano su quegli aerei? E è vero che la corte dei sauditi, in quel momento che era a New York, andò via velocemente, fu l'unico aereo che partì?
Credo hanno scelto Atta perché lui aveva una faccia abbastanza attraente, anche un egiziano. Ma sapete bene che tutti, c'erano 19, c'era 17 con passaporti saudite, anche a età. Bene, l'altra cosa che ho sentito recentemente qualcuno che era in un meeting a altissimo livello in una banca a New York, e lì c'era la famiglia, diciamo, di uno dei più ricchi in Arabia Saudita, si chiamano Bin Laden. A tavolo hanno avuto un colpo di telefono alle 10, non so, 15, e subito sono partiti con loro valigie, il loro borso, e poi l'unico aereo che è volato questa bella giornata era questo volo con loro a Arabia Saudita. Tutto il resto, Manhattan, eravamo lì, è stato chiusissimo, invece hanno trovato l'unico aereo che funzionava questa bella giornata. No, nel mondo arabo e noi è molto difficile di capire tutte queste condizioni, nel mondo arabo non pensano che tutto questo è stato per caso. Pensano che c'è un gran programma di distruzione ogni paese che circondano, diciamo, Israele. Prima c'era l'Iraq, pezzi, dopo Egitto, alla rovina, dopo Siria, alla rovina, chi rimasta? Libano, Giordania, anche un paese abbastanza finito, no? In mezzo al deserto, non c'è quasi nulla, solo 80% di palestinesi e loro soldi che vengono dall'estero. Ma gli arabi sono molto desperati, non sanno perché l'Occidente, ma soprattutto l'America, sostiene i wahhabiti senza accusa. Io ho parlato quasi un mese fa con un inglese, ex MI6, agente segreto. Ho detto, ma è impossibile che il vostro governo non parla della realtà, che tutti quelli che ammazzano gli inglesi sulle strade sono hanno imparato i loro, diciamo, pensieri nelle moschee madrasse qui pagate di wahhabiti. E sono risposto, ma sai, if we let the French sell the weapons, you see, British Aerospace is just next to 10 Downing Street. And if the French, if we don't sell them the weapons, then of course the French will. We don't want that. And if not the French, maybe the Indians or the Chinese. Oh boy. So dire, la cosa per lui più importante, invece di salvare le vite di suoi concittadini, erano di vendere. Siamo in questo pericolo. Allora, io devo andare avanti con questi, se posso iniziare qui, per dare un'immagine di questo mondo, se possibile. Ah, un po' di luce? Allora, solo di dire qui, questa è una carta geografica di Medio Oriente, ma per capire dove sono i wahhabiti in maggioranza, qui è l'Iran, verde scuro vuol dire sciiti. Questo grigio vuol dire non è abitato nessuno. Invece qua c'è una verdolina e sono sunniti. Allora, viola, voi fiorentini sanno benissimo cosa significa viola. Allora, viola sono i wahhabiti, esistono solo qui a Riyadh e solo qui a Abu Dhabi e un pochino a Qatar, solo lì, in tutto il Medio Oriente. Andiamo più avanti e poi la loro capitale, dove Trump ha annunciato la sua parola, è a Riyadh. Allora, la gran maggioranza che ha preso tutto il mondo musulmano di 1,5 miliardi di persone in ostaggio. Riyadh, capitale, modernissima, centro commerciale, anche più lussuosa di Gili, no? E poi anche le macchine di lusso, anche McDonald's per l'obesità e poi le donne. Allora, l'unico paese al mondo dove le donne comportano così, da legge, eh? Allora, l'altra parte del mondo dove le donne è stato ordinato di vestire così è a Raqqa, il vecchio capitale dello Stato Islamico, e poi qui c'è l'immagine anche tutte le regioni sotto, e poi in Libia, allora in Siria e Libia, sotto lo Stato Islamico, hanno importato queste culture. E chi mantiene queste obbedienze? Sono si chiamano Motawa vuol dire volontariato, ma diciamo poliziotti morali. e lui fa parte di questo lavoro, pagato bene, e poi ogni santo venerdì ci sono di flagellazione in piazza, ma anche decapitazione in piazza, soprattutto a Rial. È stata questa forma di barbarismo, diciamo, che è stato esportato a Raqqa. E quando abbiamo visto di decapitazione di ISIS, io ho detto, ma questa è la cultura dell'Arabia Saudita, non è una cosa inventata, è una cosa proprio presa dalla loro cultura. E poi lì si vede tutti questi operai stranieri, soprattutto di Bangladesh, forse di Pakistan, che guardano il spettacolo. Lei è un grande eroina saudita, è stato arrestato per guidare in pubblico, è rimasta 2 settimane in prigione. Allora, la conquista del 1902 dal Riyadh in centro, stato primo tappo era a destra, nella parte viola, contro i sciiti, con le leggi beduine, saccheggiare, massacrare e poi acquisire loro possessi. Hanno fatto le guerre contro i sciiti, nella parte dove si trova tutto il petrolio in Arabia Saudita, tutta questa parte qui, orientale, Al-Fatih, El-Hufuf, e dove c'era il petrolio, sotto le terre dove abitavano i sciiti. Hanno attaccato loro, e poi gli inglesi hanno detto Mecca, lì Mecca è aperta. E poi prima c'era la conquista a Taif, e poi dopo Mecca e dopo Medina. Questo è un discendente di Abdul Wahab, e poi i Wahhabi, i discendenti di Abdul Wahab, erano sempre, sempre alleati con la famiglia reale. Qui si vede Abdullah, il vecchio re, con al-Sheikh al-Sheikh, si chiama. Lui è il capo spirituale Wahhabi, e questo Abdullah. Lui fa parte della famiglia reale, lui no, lui è un Wahhabi, un clerico, anche lui, anche quelli con questo riga nero sono della famiglia reale. Questi sono i grandi sheikh di Arabia Saudita. Quello in centro, in cima, Abdulaziz al-Sheikh, era il capo supremo per quasi 30 anni dell'America. E poi c'è questo complotto, questa cospirazione. Non era solo Trump con che ha ballato con queste risate. Il Bush Jr. con Salman, il re da oggi. Lo Stato Islamico alla confine di Arabia Saudita della parte più sud, e poi alla confine di Turchia al nord. Amici e nemici, grazie dei Limes che hanno pubblicato queste immagini, amici erano Turchia, Kuwait a sinistra, Qatar, anche l'Arabia Saudita, anche Abu Dhabi, anche Stati Uniti, amici, all'inizio, vuol dire armi, truppe, soldi, e poi nemici, Russia, Iran, a destra, e poi Regno Unito e Francia hanno cambiato cavallo 2 o 3 volte. Allora, un esempio, la Bosnia come cerno miniera balcanica di Al-Qaeda con i soldi di Arabia Saudita, hanno ricreato un nuovo, diciamo, cultura islamica lì, con il wahhabismo come il pilastro. E poi attacchi dell'ISIS nel mondo, non tanto la Francia, Spagna, Bruxelles, anche Germania ora, ma anche tutto il resto del Medio Oriente. Sono tutti a rischio. E poi giù in Nigeria, Boko Haram. Allora, torniamo al mondo islamico e la cultura islamica. In Iran si può vedere dei giardini che somiglia la nostra, il nostro borgo. I cipressi sono venuti dall'antica Persia. Anche le loro moschee, vedi, questa dall'Isfahan, abbiamo anche qualcosa di simile qui. Infatti Brunelleschi è stato ispirato per architetture iraniche. Questa è Samarkand con Iran, ma guarda la differenza. Cosa abbiamo trovato a questa piazza Registan, una delle piazze più famose nel mondo islamico. Questa scena, due coppiette, quelli più giovani erano più carini, e poi la meraviglia di una cultura che hanno costruito queste meraviglie. Questa è una madrassa epocale. E le donne, per uno col foulard, un altro no. E poi ci sono dei sufi. Abbiamo visto i Naqshbandi, il tempietto di Naqshbandi, il fondatore di Naqshband, sufi scuola. E questo è il suo altare, il suo tempio. E poi venivano i pellegrini e poi fanno le loro preghiere. Lo circondato con questi bel lavoro, mantenuto veramente con questi bravissimi artigiani. E poi c'è le cose sacre. Ecco, questo è un albero piantato dallo santo Naqshband 400 anni fa. Quando capito, è stato dichiarato anche questo sacro. Allora, in loro cultura, sufi, diventa un luogo di venerazione. Nel mondo wahhabi non esiste. Vengono da tutte le parti. Questo è un posto che si chiama Shah Zahid, anche in Samarkand, e tutti i pellegrini che vengono per vedere questa bellezza. Anche i tombi di santi. Nel mondo wahhabi distruggono tutti i tombi di santi. Ma guarda questo lavoro. E questo è il danno con Franco Cardini. Guarda la delicatezza. Con questa proiezione di fare di immagini. E questa è Maria Novella. Si chiama Fioretto nel libro. Sotto questo scritto si chiama. In arabo si chiama Rasul Allah, vuol dire profeta del Dio. E questo è il madras di Ulubey a Samarkand. Sì. Allora, siamo ora a un piccolo paese, si chiama Kiva. Abbiamo capito che logaritmo nella matematica viene da questo piccolo paese nel deserto. Lui è stato nominato il logaritmo e da lì abbiamo preso il logaritmo. Anche è inventato del famoso zero nel mondo. Allora, guarda le donne qui e guarda la differenza, la dignità, loro presenza. E poi, peccato, abbiamo trovato un matrimonio, una processione. Le spose, guarda lei, in Arabia Saudita non si vede, no. E poi ballavano. Anche le madre, non so cosa succede, aspetta, anche lei, e poi abbiamo passato con questa piccola immagine, abbiamo capito bene che questo Islam tradizionale che è rimasto in Uzbekistan e sta fiorendo ora, non è questo rischio di estremismo, perché è stato loro di dire, ecco, noi non vogliamo questo arabismo, questi missionari in casa nostra, basta. Allora, questo bisogna sempre finire con una parola di speranza. Allora, e se può leggere l'ultima frase di un poeta, sì, se possibile. Per capire l'altra faccia dell'Islam, nel mondo, diciamo, nel mondo sunnita, in Iran nel 1400 è stato un poeta, si chiama Hafez, e lui ha scritto questo. Lui era molto vicino di Rumi, il famoso poeta afghano, un grande poeta. Lui ha scritto questo per capire come i sufi vedono loro fede. Ho appreso così tanto di Dio che non posso più definirmi un cristiano, un indù, un musulmano, un buddista, un ebreo. La verità è condiviso tanto di sé stessa con me che non posso più chiamarmi un uomo, una donna, un angelo e neppure una pura anima. L'amore ha abbracciato Hafez con tale assolutezza che si è ridotta in cenere e mi ha liberato di ogni concetto e immagine che la mia mente abbia conosciuto. E questa è l'altra parte.
Buonasera, vedo che non c'è speranza neppure per gli atei, perché il benzinaio è il luogo di preghiera più frequentato. C'è un aspetto però che tutte le volte che ho incontrato persone come stasera, nel caso della sua presenza, non si sente mai un non voglio dire un attacco, ma perché nessuno considera quello che riguarda i paradigmi mentali di tutti i musulmani che sono nel Corano? E io vorrei cogliere l'occasione per chiedere a lei cosa pensa della Surat numero 8. Surat vuol dire capitolo, come tutti sanno, e in particolare i versetti 12 e 17, che secondo me sono la descrizione di un libro di un perfetto capo militare, anche delinquente. Chi vuol saperlo, se dice chi è di che se li legga. Se si prende qualsiasi testo religioso dalle lettere,
voglio dire che Hafez ha letto questo libro. Hafez vuol dire qualcuno che ha memoria, vuol dire, del Corano. L'importanza è cosa si prende dal testo. Perché non vuol dire anche il nostro cultura, ma anche nel buddismo. Il buddismo è un fede più pacifico che si può trovare. Invece in Cambogia hanno massacrato un terzo della loro popolazione con loro mani, anche figli, parenti. Non possiamo capire la capacità di insicurezza e paure che nasce queste guerre di violenza. Non possiamo capire, spiegare. Una cosa è assurda, perché è contro la natura e contro noi stessi. Ma io non sono qui per litigare una frase del testo in Corano e anche la Bibbia, perché se si vede, si legge abbastanza del Vecchio Testamento, ci sono anche le cose che Geova, lui dalla colpa a tanti, no? Anche sul bel popolo, no? Allora, bisogna andare fuori del deserto. Problema di Wahhabi e loro sono beduini nati. Per loro, questa è una cultura che loro sentono all'est. Bene. Non è una cultura di esportare in tutto il mondo. La mia posizione è solo questa. Se fanno una bella chiesa a Gitta, benissimo, tu puoi investire in una moschea qui. Ma abbiamo fortuna che qui a Firenze abbiamo un imam che ha detto a me, Isedin, ha detto, io, sì, lui è fantastico, lui un italiano nato, e lui dice, mai ricevuto o accettato una lira dall'Arabia Saudita. Siamo puliti, siamo indipendenti. E lui c'ha un grande orgoglio di dire, perché il soldo corrompe le persone, no? È un buon palestinese, lui non c'è un paese di tutti. Allora, torniamo con, se andiamo avanti con questa sapienza, sappiamo bene chi manipola le fedi per scusare la violenza e chi non fa. Allora, l'ISIS ha preso tutte le loro dottrine dal Wahhabi scritti e poi con questa parola takfir hanno massacrato questi poveri yazidi, no? Hanno detto, guarda, sei scomunicato, bene?
Ma non esiste
via. Schiavi nostri, no? Allora, questo non fa parte, ho parlato troppo.
Buonasera, due domande se mi posso permettere. Una è se sappiamo perché l'Italia finora è stata risparmiata da attentati. Seconda domanda, Dubai, che so, si sa che Dubai ha ricevuto molti soldi dall'Arabia Saudita. Dagli attentati ovviamente. E secondo, Dubai si sa che ha ricevuto molti soldi anche lei dall'Arabia Saudita per essere costruita. Ecco, è la nuova base quando il petrolio sarà finito perché continui l'egemonia dell'Arabia.
Allora, prima di tutto Dubai, sai, in Dubai ci sono quasi il 70% dei iraniani. E poi parlano farsi a casa, e c'è un gran rapporto millenario con l'Iran dall'altra parte, sono più vicini. Dubai non vuole entrare in questa battaglia. Abu Dhabi è diverso. E Abu Dhabi e Dubai come dice diventano. Odiarono tutti. Ecco. Invece Abu Dhabi, lui è molto avventuroso, lui è molto vicino dell'Arabia Saudita. Il pericolo è Abu Dhabi. Dubai è sempre stato l'unico emirato senza petrolio. Il primo sceicco era Sheikh Rashid, era furbissimo. Lui accettato qualsiasi merce, qualsiasi bandiere, non è fatto giudizio a nessuno. Un bel mercante, tipo fiorentino, no? Un bel fiorentino. Allora, Dubai è diventato un posto per gli stranieri, soprattutto occidentali, è più, diciamo, la vita è più meno rigida di tutto il Golfo. E poi Arabia Saudita e i Bahraini, anche i Qatari, vanno lì per il weekend, no? Come forti di Nardi, però. La cosa strana è che il Golfo sta distruggendo questo concetto di unità, no?
Sì, no, sono perfettamente d'accordo con te. Pensavo a Kuwait, sì. Che è stato anche lui un paese che spesso è tenuto molto al di fuori, apparentemente, da tutto questo gioco, perché la vecchia famiglia reale kuwaitiana è sempre stata sì credente, ma abbastanza laica. Il laicismo in Medio Oriente, nell'Islam, si vede difficilmente. Io ho conosciuto molto bene il Kuwait, sono stato ospite del Miro e ho visto come, tra l'altro c'è una figlia che ha studiato a Firenze e che ha tradotto in arabo la Divina Commedia, davvero, me l'ha anche detta in arabo e in arabo non l'ho capito bene, devo dire che nemmeno la traduzione italiana era carissima, però lei ha fatto questa bella, poi bella traduzione in realtà. Dante è difficile. Ecco, però mi sembra che sia un paese più laico, più sono perfettamente d'accordo sul tuo punto di vista su Abu Dhabi e Dubai. Sono paesi che vanno esaminati in un certo modo e diversamente l'uno dall'altro.
Secondo parlare un pochino, Umberto, al pubblico del questo silenzio, perché in tutto il lavoro che avevo fatto con la Nazione Editore per 10 anni, ci sono dei argomenti che non si può toccare.
Ecco, io ti devo dire la verità, non ho mai ricevuto dal mio editore nessun input per fare in un modo o in un altro. Mi è capitato di aver ricevuto da enti e da istituzioni richieste assurde, tipo una volta da molte parti di Siena il nuovo direttore che arrivava dal sud mi telefonò e mi chiese di licenziare un giornalista. Io gli dissi: scusi, perché mi chiede di licenziare il giornalista? Dice: perché fa come gli pare, in che senso?
cioè scrive delle cose che vuole lui e non quelle che voglio io. Scusi, così, quindi lui scrive delle cose che voglio io, non quelle che vuole lei. In ogni modo io glielo licenzio volentieri sulla lettera, a patto però che lei licenzi il suo vice direttore. Perché? Ma perché mi sta dibattendo? E lì finì il dibattito, lui telefonò all'editore, l'editore telefonò e gli dice guardi che stia tranquillo. E quindi, però ecco, l'unico, devo dire l'unica cosa che se scriverò le mie memorie ci metterò che è questa, ma l'editore non mi ha mai. Ecco perché il silenzio un po' mi meraviglia. Ma io credo che sia molta autocritica. Autocritica fatta, autocensura, scusa, un'autocensura. Ma nella stampa americana la vedo incredibile, incredibile, perché voglio dire, il Pulitzer e tutti i premi Pulitzer che si sono susseguiti, è vero che qualche volta è venuto fuori lo scandalo, ha vinto il Pulitzer, ma aveva inventato tutto. Però tacere per 30 anni che il giorno in cui ci fu la caduta delle Torri Gemelle, l'Arabia Saudita non c'era, non aveva fatto nulla, e mi sembra arrivare alla più grande perversione, no, della comunicazione. Non so come la spieghi te, tu vedi l'America in maniera molto profonda, tu conosci i tuoi, nel tuo paese fino a poco tempo fa c'era un modo di dire, addirittura bugia, e quindi è fuori, è out. Oggi questo?
Oggi non si può dire, no, guarda, oggi la realtà, la verità non esiste più in America. No, ma mi meraviglia che tu hai preso anche questa esempio di Muhammad Atta. Pensate come facile di mettere quel facile con un passaporto dell'Arabia Saudita. Anche lui è stato quasi 5 anni in Arabia Saudita per studiare in l'università. Invece è stato lui l'unico che abbiamo visto. E poi per quasi 5 anni Muhammad Atta dall'Egitto, e poi Connessione Sauditi è stato completamente nascosto, e per me io rimasto completamente in shock, perché ho saputo all'inizio che sappiamo bene che due di questi attentati aveva in loro portafoglio il numero privato dell'ambasciatore Arabia Saudita di sua casa in campagna a Aspen, suo ufficio e anche suo numero privato. E invece nessuno ha fatto una...
All'inizio lei aveva mostrato
questa immagine è molto interessante, perché qui si vede il mondo musulmano e più scuro ci sono le maggioranze, e poi maggioranze del popolo. Come numero qui l'Arabia Saudita, e poi Afghanistan, Pakistan, India, eravamo qui in Uzbekistan, anche loro hanno maggioranza. La cosa importante di capire è che anche Indonesia, 200 milioni di musulmani qui, ma ci sono anche 17.000 isole con 5, anche di più, religioni diverse. Adesso il wahhabismo sta aumentando alla grande. Hanno caduto in un'elezione presidenziale del governo, del governor del Jakarta, il capitale. un cinese cristiano che ha pulito proprio tutta la città, con il traffico lui ha fatto dei miracoli, non era corrotto per niente e aveva una popolarità di 80%. Invece con un sbaglio che lui ha fatto, lui ha detto una frase del Corano, una riga, dove Maometto ha detto che meglio un non musulmano che gestisce la comunità bene, invece di un musulmano corrotto che non gestisce la comunità bene. E allora, detto questo, lui, per diminuire tutti gli attacchi dall'estrema destra dei wahhabiti, e invece il re dell'Arabia Saudita è venuto, ricevuto come un Dio, per scendere dell'aereo sua scala era completamente in oro. Lui è venuto lì, ha dato soldi dappertutto, dai piccoli manifestazioni uscito fuori dei onde di gente, entusiasti pagati, c'era quasi 500.000 in Giacarta. Alla fine accusato lui di blasfema, e poi lui ha perso l'elezione dopo tre grandi manifestazioni in un paese così tollerante. È stato un shock per tutti. Lui ha perso l'elezione, poi è stato processato e ora lui è in galera per 2 anni per blasfema. Allora, vuol dire, quando parliamo di questa parte del mondo, dimentichiamo di questa parte del mondo dove c'era un grande investimento per quasi 30 anni e sta fruttando, sta crescendo.
Ma questo re, adesso, questo principe ereditario, lui sta facendo la furta, in che senso?
Dimmi te, in che senso? Lui ha dichiarato la guerra contro 4 vicini in quasi una settimana. Allora, Yemen, ci sono 7.000.000 proprio alla fame, con colera dappertutto, non c'è cibo, a Yemen, allora Yemen. Allora, questo è un progetto che lui ha guidato per 2 anni. L'altro, lui vuole fare una guerra contro il Libano, dichiarato la guerra contro il Libano il giorno che villaggio o paese di ISIS è stato perso. E poi dicono nel giornale, abbiamo perso Siria. E poi bisogna confrontare Iran in Libano. Voi avete perso Siria. Chi sei? ISIS o no? Abbiamo perso Siria, dice. Allora, siamo a questo punto. Quando si vede ISIS bisogna sapere, si vede l'Arabia Saudita. Basta, il messaggio è questo. E poi, quando si legge i giornali, diventa più chiaro, diciamo.
L'Italia?
Sì, l'Italia.
Scusi, ma Israele e l'Arabia Saudita, io non l'ho mica chiara questa cosa.
E nel Medio Oriente c'è una frase famosa, il nemico di mio nemico è mio amico.
È una speranza di qualche germe di illuminismo, perché anche noi abbiamo avuto secoli di intolleranza. nel mondo islamico non si affaccia una possibilità nel futuro di questo, perché se non avevamo l'illuminismo anche noi non è che fosse un tempo tanto
importante. Quando si parla con l'intellettuale, le studenti, le professoresse, le gente che nella vita quotidiana, si trova le persone normali come noi, invece sono gestite male e da loro. Il problema era questo, perché ha avuto questa primavera araba? Sono guidati dai dittatori all'inizio della vita, alla fine, e questi dittatori parlano di loro come loro figli, no? Mubarak era famoso per questo. E poi quasi metà della popolazione sono impiegati di agenzie segrete che spiano a tutti gli altri. Quando ero a Cairo, abbiamo capito bene ogni passo che abbiamo fatto, c'era qualcuno. È normale. Il grande imprese delle dittature sono le spie. Ecco. La realtà, la parola che si sente quando si arriva è Mukhabarat. Mukhabarat vuol dire l'agente segreto. Sono tutti.
Scusi.
Sì.
Aver rifiutato di mettere le radici giudaico-cristiane nella Costituzione europea è un po' in relazione con quello che ci ha raccontato, spiegato stasera, oppure è tutto farina del sacco degli europei, oppure c'era delle pressioni, perché ora non avere nella Costituzione questa cosa qui ci rende un po' più difficile anche nel gestire e nell'affermare le nostre culture, mi sembra.
Ora lui mi ha dato più problemi perché ha detto pensarci di a questo. No, volevo dire, facciamo pure delle autocritiche, diciamo, critichiamo colleghi della stampa o colleghi della televisione, però voglio dire, non è che quello che viene scritto sui giornali e viene detto alla televisione sia inventato o abbia una radice non vera. Noi c'è, la stampa e chi lavora sul campo informa con le notizie che ha. Le notizie sono poi alla base delle informazioni. Si diceva prima in partenza, non è facile raccogliere notizie in un mondo come quello arabo, nonostante per esempio Terence parli arabo e conosca il mondo, conosca quel mondo in maniera profonda. È difficile avere poi, intanto bisogna capire bene chi informa. No, gli americani che fanno? Vanno a occupare Baghdad e poi la sera fanno la conferenza stampa. I giornalisti vanno alla conferenza stampa del generale che dice: oggi abbiamo fatto l'operazione, si chiamano gli embedded. A me non è mai piaciuto essere un giornalista embedded, sono sempre stato un po' un lupo solitario per conto mio. Perché gli embedded allora stanno a casa e pigliano le ansa, le agenzie che arrivano. No, la stampa si trova in grosse difficoltà nel raccontare queste cose. Io dicevo prima a Terence, dico, ma è possibile che gli americani che erano diventati famosi per il giornalismo sulla storia di Nixon, lei si ricorda la storia di Nixon,
sì.
Quando Nixon fu costretto a impicciarsi, sì. perché per la storia,
sì,
dei Watergate. Io sono convinto che tutto quello non era inventato, era verissimo, ma veniva dato dagli
ma io ho chiesto come mai non è stato messo nella Costituzione europea, non so, le radici giudaico-cristiane, non capisco la risposta.
Scusi, come mai c'erano le radici?
C'è stato nella Costituzione europea.
Non è stato scritto dell'egiziano?
No,
non ho capito.
cristiano-giudaiche, non è stato messo delle radici cristiano-giudaiche dell'Europa, non è stata accettata questa impostazione. E quello che ha spiegato, ora non so il nome, non
questo è un discorso molto lungo e molto complesso.
Allora, mi pareva ci potesse essere
molto chiari. Nella vostra storia degli europei, moderna, contemporanea, c'è stato un signore che si chiamava Adolf Hitler che ha fatto fuori 6 milioni di ebrei, e ancora oggi la maggior parte delle persone in Germania e non solo nega che questo sia successo. Voglio dire, allora cominciamo a cercare di capire anche noi perché queste cose non ci sono dette. Non è vero, c'è un toscano notevole che da scritto è stato Puzio Malaparte. Toscano è uomo che ha lavorato a Firenze con una bellissima rivista, eccetera, eccetera, che è sempre stato da Montanelli contraddito.
Sì.
Perché Montanelli non poteva venire Malaparte, Malaparte non gli interessava nulla di Montanelli, e quindi tirava di lungo per capo i suoi. Perché succedeva questo? Oggi perché succede questo che lei è da me? Perché i giornalisti?
No, non ho detto giornalisti. Io non ho detto giornalisti. Ho detto chi faceva la. Se la Costituzione la fanno giornalisti, ho detto giornalisti. Io non ho detto giornalisti. Come?
Sì, ma il discorso della Costituzione europea, secondo me, intanto. Come si fa a dire che intanto l'Europa si cambia e bene? Cioè la Costituzione europea non è nemmeno stata approvata, non c'è.
Io sentivo questa discussione.
Non ho risposto a questo, mi sembrava la Costituzione europea, non c'è la Costituzione europea. Quando la Costituzione europea è stata messa in votazione, la Francia l'ha bocciata, perché la Costituzione europea diceva che il cristianesimo è la base della cultura dell'Europa.
Giudaico.
La Francia ha bocciato la Costituzione europea. Quindi non l'abbiamo, non c'è. La Costituzione europea può poi dire tutta una serie di cose. Il problema è eseguirle. Come mai in Belgio, come diceva prima Terence, come mai in Belgio ci sono un numero spropositato di moschee in una zona che si è permesso di metterci? E non c'entra la Costituzione europea, c'entra il paradiso belga. Ma io voglio ricordare a tutti voi che c'è stato un signore che è stato re del Belgio e che era il padrone assoluto, privato, personale del Congo. Allora io che ho girato molto l'Africa, una volta ho salvato un belga perché era belga. Perché in Ruanda, sentendo dire che era belga, lo volevano ammazzare.
Sì,
allora ecco perché viene poi tutto fuori questa cosa. Perché l'Europa o i paesi europei non si comportano di così? Noi siamo un po' vigliacchetti, siamo onesti. Ognuno pensa a casa sua. Perché quando muore sulla passeggiata degli inglesi 50 persone, beh, è andata bene, è successo lì e non è successo a noi. E poi il giorno dopo si va a mettere fiori, però nessuno piglia un cartello e va sotto il Parlamento, che non si sa cosa ci stia a fare, perché non si è capito bene ultimamente che fa il Parlamento. Deve essere onesti per dirsi queste cose. Certamente ci sta a fare in Italia, se non ha mai sollevato un problema sul terrorismo. Non ha fatto una legge antiterrorismo, se non le leggi banali di dire state attenti perché chi fa il terrorista va arrestato. Ma questo c'è bisogno di fare una legge, chi fa il terrorista va arrestato. Siamo una società remissiva, siamo una società che leva la Madonna perché a chi viene fuori la Madonna non
le va.
Siamo una società che permette a tutti di fare quello che vogliono, ma noi ci autocensuriamo. E non siamo più capaci di esprimere la nostra cultura.
Quello che ho detto io, era una domanda che si arrivava lì.
Posso
concludere la grande ironia che vorrei anche concludere con questa idea, che gli americani nel 1979, quando le unioni sovietici sono entrate all'Afghanistan, a Spin hanno scritto proprio l'Arabia Saudita con questi generali. Hanno avuto parecchi problemi dopo questa nascita di jihadismo e Al-Qaeda e tutto il resto. Ma ti rendi conto che hanno spinto questo esperimento la seconda volta con ISIS? Stesso esperimento, stessi jihadisti, anche i figli, nuova generazione, e poi cosa abbiamo visto? Un caos dappertutto. Allora, questa alleanza segreta con l'Arabia Saudita è stata intensa e centrale del messaggio. Cosa vogliono fare nel Medio Oriente? Progresso, sviluppo o completamente caos? Io non ho una risposta, ma io sono molto cinico quando parlo con qualsiasi americano. Anche io ho questo passaporto, ma guarda, i danni che hanno fatto in questa parte del mondo è proprio irreversibile. E poi l'Europa è più vicino. È più vicino, si può arrivare in Europa. L'unica cosa può dire che qui in Italia abbiamo un diciamo poliziotto abbastanza svelto. Servizi segreti abbastanza son intelligenti e furbi, ma non Italia non aveva un'esperienza coloniale come la Francia. In Francia gli esseri comunitari, i musulmani vivono ogni santo giorno con odio dappertutto, sanno benissimo sono odiati, anche in Belgio e poi anche in Germania. Allora, io credo che l'Italia, anche con questa senso umano, ha avuto un bel passo dai tutti questi terroristi. Anche in Inghilterra la stessa cosa, i musulmani lì non sentono inglesi, non sentono per nulla in Francia. Allora, il problema è come si fa l'integrazione. È loro, e forse questo è un altro discorso per un'altra giornata. Ma Silvia, grazie.